File 8. Pagina 24. Capitolo 4. Sotto il torchio della Gestapo. Fatti scendere dai camion in un deposito di automezzi militari tedeschi alla periferia del paese, fummo disposti in fila indiana davanti ad un vasto caseggiato. Mi trovavo quasi alla testa della piccola colonna costituita da circa una ventina di persone. Mi precedeva solo la maestra Morassi, silenziosa, cupa, visibilmente tesa. Alle mie spalle si trovava Santo Tassotti, il cui volto e i cui gesti erano gli stessi di tutti noi. Ansimava non solo per la giornata afosa, alzava ogni tanto il capo quasi con riverenza, si tormentava le mani una contro l'altra. Nessuno parlava. Ciascuno di noi era assorto nei suoi pensieri, anche se in sostanza erano gli stessi per tutti. Dopo qualche minuto di attesa, iniziarono gli interrogatori in una stanza sulla destra, un paio di metri davanti a me. La maestra Morassi aprì la serie. Le fu chiesto nome, cognome, età, stato civile, professione. Poiché la Gestapo era a conoscenza dell'attività partigiana del marito nella formazione Garibaldi Carnia, le fu rivolta ripetutamente una unica martellante domanda: dove egli si trovasse in quel momento. La giovane rispondeva sempre allo stesso modo, affermando che suo marito lavorava alle dipendenze della TOD, l'organizzazione tedesca del lavoro obbligatorio, e che non aveva idea di dove prestasse servizio. La porta d'ingresso, fino a quel momento rimasta semiaperta, venne chiusa. Dall'interno dapprima si sentirono imprecazioni, minacce e grida degli SS in uno stentato italiano. Poi un pianto, seguito da urla di donne, ma così intense, così laceranti, che apparivano quasi inumane. Rabbrividì. Ma che cosa le stavano facendo? E che cosa avrebbero fatto di me? Come avrei dovuto comportarmi? Non riuscivo a pensare veramente. Dal momento della cattura tutto mi sembrava irreale, un incubo, un terribile sogno del quale non riuscivo più a svegliarmi. Ed udii una voce disperata ed implorante che gridava per l'ennesima volta: «Non so niente, non so niente, è con la TOD!» Le grida di dolore della maestrina e quelle continue e insistenti dei tedeschi a poco si affievolirono, spegnendosi, in un colpo soffocato, in gemiti, nel silenzio. Questo silenzio diventò per me motivo di terrore, più dei rumori del pestaggio. Cosa voleva significare? La donna era rimasta per quasi un'ora sotto i colpi della SS e poteva benissimo darsi che... La porta si aprì di colpo. Due soldati, dagli sguardi gelidi e dai gesti meccanici, mi afferrarono per le braccia e mi gettarono all'interno della stanza. Tremavo. Il mio primo pensiero istintivo fu quello di riuscire a capire che cosa ne fosse stato della Morassi. Davanti a me numerose chiazze di sangue segnavano il pavimento, ma non ebbi modo di formulare congetture. Udì un lungo, fievole lamento e la intravidi dietro un automezzo. Quasi contemporaneamente, afferrato per i capelli e colpito da una gragnuola di pugni al volto, venni fatto rialzare. Era questo il primo benvenuto. Il maggiore degli SS, Starnizza, mi stava riservando un trattamento introduttivo particolare a base di insulti e percosse. Anche per me la stessa procedura: nome, cognome, professione, età, eccetera. Subito dopo mi chiesero giustificazione della mia presenza nel bosco e, anticipando la mia possibile risposta, continuarono affermando con sicurezza la mia appartenenza ai nuclei dei Banditen e pertanto volevano tutte le informazioni del caso: il nome della formazione, quanti e chi erano, come si chiamava il capo, eccetera. Mi si rivolgevano in tedesco. e questo dimostrava che qualcosa su di me la sapevano. Negai ogni cosa e continuavo a farlo, disperatamente, quasi istericamente, mentre mi tempestavano di pugni, di calci, di nerbate. Ogni colpo mi rendeva più confuso. Non riuscivo più a capire nulla. Forse gridavo qualcosa, forse urlavo per il dolore, non lo so precisamente. Ad un certo punto ci fu una breve pausa e ascoltai una voce che mi prometteva libertà in cambio di una completa confessione. Tanto erano al corrente di tutto e ve n'era abbastanza per mandarmi alla fucilazione, quindi avrei dovuto rendermi utile, cioè offrire piena collaborazione. Probabilmente dissi di non sapere nulla perché di nuovo mi sentii colpire da altri più violenti colpi al volto e al corpo. Mi colpirono allora col nerbo della frusta sulla testa, poiché avvertii improvvisamente bruciarmi gli occhi e i sensi annebbiarsi. A sera incominciai a riprendere conoscenza all'interno delle carceri di Udine, in via Spalato, sorretto e confortato da mio padre. Ma non ci fermammo a Udine. Le prigioni rigurgitavano di detenuti ed i nostri persecutori furono costretti a dirottarci verso il campo contumaciale di San Gottardo, sulla strada che conduce a Cividale del Friuli. Non ricordavo nulla. Nella mia memoria era calata la notte più profonda. Mio padre mi raccontò che, subito dopo il mio interrogatorio, la giovane maestra Morassi ed io eravamo stati posti con le mani legate dietro la schiena a ridosso di un muro, davanti ad una fossa comune, in attesa della fucilazione. Non seppi mai perché venni risparmiato. Nei giorni seguenti, al campo di San Gottardo, incominciai a riprendermi lentamente, aiutato da mio padre e dal compaesano Santo Tassotti. Mi tenevo in piedi con difficoltà ed ogni movimento mi procurava dolore. Un detenuto, un certo Armando Fedele Carletto, da Corno di Rosazzo, la cui sorte ci avrebbe accomunati nei terribili mesi seguenti, mi disse che, dopo tutto, potevo ritenermi fortunato di essere uscito vivo dalle grinfie della Gestapo. E questo lo sapeva per la triste esperienza avuta in Jugoslavia quando prestava servizio militare. Soffrivo terribilmente la sete, ancora più aggressiva per una forte febbre che mi aveva improvvisamente assalito. Ma il ricordo dei giorni vissuti in quel campo di raccolta mi è sempre apparso confuso, incompleto, perché i colpi alla testa avevano avuto il potere di portarmi ad uno stato confusionale. Dire che i miei gesti, le mie azioni e reazioni erano assurde, anomale o quasi, non si allontanava molto dalla verità. Di quel breve soggiorno fra centinaia di detenuti, tutti arrestati nei paesi della zona della Val Natisone, in attesa di partenza o di rilascio, ricordo però la voce che circolava nel campo, secondo cui 13 giovani erano stati prelevati da quello stesso luogo ed impiccati dagli SS a Premariaco. Questo fatto, se fosse stato vero, e lo era purtroppo, riduceva notevolmente le speranze di salvezza di noi tutti. Comunque, dei 21 arrestati a Paluzza e dintorni, solo mio padre, il Tassotti, il Pitt ed io eravamo stati trattenuti. La stessa Morassi, come seppi in seguito, fu rilasciata. La completa lucidità la riacquistai solo il giorno in cui partimmo da Udine per la Germania. Pagina 26.